SBS Italia.
Storie di altri tempi.
Ben ritrovati a Storie d'altri tempi, la nostra serie che racconta le grandi vite dei personaggi del passato, anche quando non sono molto conosciute. Anzi, se non sono ben conosciute, ancora meglio per noi. Come sempre, in mia compagnia, il nostro Lorenzo Sant'Angelo. Ben ritrovato, Lorenzo.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lorenzo, la storia che racconteremo oggi è una storia che viene dal passato come tutte, ma in questo caso andremo ancora più indietro rispetto a quelle che sono state le vite che abbiamo raccontato nelle puntate precedenti della nostra serie. Infatti ci andiamo a collocare idealmente alla fine del XIX secolo per conoscere un atleta fortissimo.
Sì, parliamo di Carlo Airoldi quest'oggi. Come hai detto tu, parliamo della fine dell'Ottocento, quindi siamo andati un bel po' indietro nel tempo. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché questa storia che abbiamo trovato è veramente fantastica. Questo Carlo Airoldi è stato un corridore fortissimo, un maratoneta, ma soprattutto un grandissimo personaggio, che è quello che a noi interessa di più. Noi con questa nostra serie non vogliamo tanto celebrare le gesta sportive, poi non saranno soltanto sportive, ma non ci interessano tanto i risultati, anche se poi li raccontiamo per cronaca. A noi interessano i personaggi, le storie, la biografia. E questo ragazzone, Carlo Airoldi, abbiamo visto delle foto sul web, era un uomo fortissimo, era un gigante, anche se non era altissimo, aveva un petto largo 2 metri, dei baffoni, ovviamente, come detto, stiamo parlando della fine dell'Ottocento. Insomma, era un uomo fortissimo che fece delle cose incredibili che vi racconteremo oggi.
E la sua storia si intreccia con tante altre storie, ricca di elementi che provengono da ogni lato. L'Europa del mondo antico, degli stati-nazione e degli imperi, Buffalo Bill, le sfide di velocità contro i cavalli, i briganti albanesi. Insomma, sembra quasi una brutta sceneggiatura per un film. In realtà è una vita splendida. Inizia in una cascina, a Cascina Broggio, in un paesino chiamato Origgio, a 20 km da Milano e oggi in provincia di Varese. Carlo Airoldi vi nacque il 21 settembre del 1869 da una famiglia contadina. Non era sicuramente una vita semplice quella dei campi, ma non impedì a Carlo di cominciare a partecipare alle prime gare nel territorio di Varese.
E non era semplice, soprattutto se consideriamo che stiamo parlando degli anni 70, di 2 secoli fa, possiamo dire così adesso, quindi zero tecnologia, non c'erano aiuti di nessun tipo, la vita era piuttosto dura. Ma come hai detto tu, questo ragazzino, già un ragazzino molto forte fin da piccolo, cominciò a gareggiare, aveva una passione innata per la competizione, per le sfide. Ecco, possiamo dire che è stato un po' l'inventore di Mettiamo che, se vogliamo, alla fine dell'Ottocento già. E cominciò subito a partecipare a delle gare nel territorio ovviamente del Varesotto, e poi arrivò però ben presto a gareggiare a livello nazionale ed anche a livello internazionale, dove negli anni si batté col suo maggiore rivale del tempo, di cui abbiamo anche un aneddoto riguardo questa rivalità, e stiamo parlando del marsigliese Louis Orteg. Ma tornando per un attimo al nostro Airoldi, nel 1892 trionfò nella Lecco Milano e vinse poi in seguito la Milano-Torino. Divenne ben presto famoso come uno dei migliori fondisti dell'epoca e il suo più grande successo fu la vittoria alla Milano-Barcellona nel settembre 1895. Ricordiamo questa gara perché poi ritornerà nella nostra storia, purtroppo direi, nonostante all'epoca il purtroppo non c'era, perché dopo questa gara di complessivi 1050 km in 12 tappe che Airoldi vinse, lui guadagnò i primi soldi, guadagnò un premio da parte del municipio di Barcellona. Ma fu nell'ultima tappa che avvenne qualcosa, il primo dei tanti aneddoti di questa storia che vi raccontiamo oggi. Che cosa accadde, Davide?
Bene, l'ultima tappa della corsa, quella che avrebbe deciso il vincitore della competizione. A un chilometro dal traguardo, Airoldi riuscì a superare il suo rivale, Orteg, ormai stremato. Ma a pochi metri dal traguardo si voltò e vide che Orteg era collassato al suolo. Allora decise di tornare indietro, se lo caricò sulle spalle, nel più classico dei gesti sportivi, e attraversò il traguardo, però lo attraversò gridando alla giuria: «Il primo sono io, l'avversario è con me ed è secondo». Ed è così che si guadagnò le sue 2000 peseta.
È uno dei primi casi di sportività a certi livelli documentato nella nostra storia. Adesso sono tanti i video che girano anche su Facebook, sui social, di gesti simili. Ne ho visto uno proprio la scorsa settimana, di una ragazzina di 17 anni che si è fermata, proprio una cosa molto simile, si è fermata ad aspettare la collega stremata. Insomma, Airoldi è stato un antesignano anche in questo.
Ma la cosa che lo rende più interessante, secondo me, è il lato umano, che sì, ha fatto un gesto generoso, però ha voluto assicurarsi che i giudici sapessero
sì,
chi
sì.
fosse il vincitore e il destinatario del denaro.
Il ribadire, oh, ho vinto io, ho vinto io. Grandissimo.
Queste 2000 peseta gli avranno fatto sicuramente piacere, anche perché lo sport lo aiutò finanziariamente nel corso della sua vita. Praticò anche altre discipline, come per esempio la lotta e il sollevamento pesi, e si cimentò in molte sfide.
Sì, lui, come abbiamo detto, cominciò a fare molti soldi accettando scommesse per sfide apparentemente impossibili, tipo appunto correre contro dei cavalli o fare dei percorsi lunghissimi e dissestati entro un tempo limite. Ma nel novembre del 1895 sfidò addirittura Buffalo Bill. Buffalo Bill era in Italia in quei giorni col circo addirittura, e Airoldi lo sfidò a una gara di 500 chilometri. Airoldi sarebbe andato a piedi, mentre Buffalo Bill a cavallo. E pensate che Buffalo Bill rifiutò perché aveva chiesto a Airoldi: sì, lo faccio, ma con due cavalli. E Airoldi disse: no, è troppo, quello non ce la posso proprio fare. E così la gara incredibile saltò. Ma al di là di queste, diciamo, piccole sfide con le quali Airoldi si guadagnava un po' da vivere, il suo chiodo fisso, l'idea che aveva negli anni di cui stiamo parlando, era una sola: il chiodo fisso dell'Olimpiade, la prima Olimpiade dell'era moderna, svoltasi ad Atene nel 1896. Beh, Airoldi voleva esserci a tutti i costi e voleva vincere.
E non era l'unico in realtà ad esserci. Infatti, come detto, l'Olimpiade del 1896 sarebbe stato il primo vero torneo olimpico organizzato in 1500 anni. Insomma, qualcosa che ai tempi sembrava unico. Ma la storia di questa Olimpiade e del perché fu organizzata è affascinante di per sé. Infatti, il promotore dei giochi olimpici, il cui giuramento ancora oggi leggiamo e il cui nome viene utilizzato come simbolo, diciamo così, di valori sportivi, era il barone de Coubertin. La ragione per la quale de Coubertin volle organizzare l'Olimpiade, oltre che per spirito romantico, fu quella che per anni lui si chiese per quale motivo la Francia avesse perduto la guerra franco-prussiana. Le sue conclusioni non furono di carattere strategico, ma si convinse che il motivo fosse che i francesi non si allenavano abbastanza nell'educazione fisica, e allora fosse necessario non soltanto promuoverla fra i ranghi militari, ma anche creare delle occasioni più di ampio respiro per fare in modo che i francesi, a questo punto non solo loro, potessero aspirare a una maggiore forma fisica, l'Olimpiade in questo caso. Fu scelta la Grecia per ovvie ragioni, per la tradizione antica dei giochi olimpici, e i giochi furono organizzati. Vi parteciparono 285 atleti provenienti da 14 nazioni e si sfidarono in 9 competizioni sportive. Ma un requisito era necessario per iscriversi: l'essere dei dilettanti.
E qui nasce dunque la leggenda. Stiamo raccontando questa storia soprattutto per arrivare a questo punto, l'incredibile viaggio di Airoldi da Milano ad Atene. Sì, perché Davide, lui decise di farsela a piedi, perché non aveva soldi, non aveva i soldi per affrontare un viaggio del genere, e quindi decise di camminare da Milano ad Atene ed ottenne una piccola sponsorizzazione per farlo. Si rivolse al giornale milanese La Bicicletta, che accettò di finanziarlo in cambio di una specie di diario di viaggio. Il viaggio si sarebbe svolto a piedi attraverso l'Austria-Ungheria, l'Impero Ottomano e la Grecia. Un viaggio avventuroso che avrebbe obbligato il nostro Airoldi a percorrere 70 chilometri al giorno per trovarsi in tempo ad Atene. Una sfida incredibile che sarebbe impensabile anche oggi con le nostre strade e i nostri servizi. Figuratevi all'epoca, alla fine dell'Ottocento, fare un viaggio del genere. Alcune zone erano molto molto tormentate. Stiamo parlando dei Balcani, quindi dell'Albania, della ex Jugoslavia, zone che non erano tanto facili da percorrere a piedi e da solo.
E infatti andò tutto liscio da Milano a Spalato per Airoldi, e poi le cose iniziarono ad andare male.
La prima disavventura la ebbe proprio a Spalato, come hai detto tu. Incontrò un veneto, un altro italiano, e quindi ci fece amicizia. E parlando uscirono fuori queste scommesse a cui ogni tanto Airoldi voleva partecipare. E quindi il veneto gli organizzò una sfida contro il campione di Spalato. Airoldi vinse, sì, la sfida, ma venne massacrato di botte da alcuni che avevano scommesso contro di lui e non accettavano di aver perso questi soldi. Ripresosi dalle botte, diciamo, dovute a questa sfida, Airoldi riprese il viaggio. Ma prima di giungere a Ragusa, ovviamente non stiamo parlando della Ragusa siciliana, ma di una bellissima cittadina croata, dicevamo, prima di arrivare a Ragusa, cadde e si ferì una mano, dopo essere stato costretto a trascorrere due notti all'addiaccio, praticamente. Non riuscì a trovare nessun luogo che lo ospitasse per dormire.
Sì, a quel punto aveva già accumulato un po' di ritardo e qualche problema, e gli fu anche sconsigliato di attraversare l'Albania a piedi per arrivare a Corfù, perché c'era il rischio molto verosimile di incontrare dei briganti. Per cui decise di imbarcarsi su un piroscafo che, dopo aver fatto scalo a Corfù, lo fece sbarcare a Patrasso. E da lì raggiunse Atene a piedi, seguendo i binari della ferrovia, perché non esistevano ancora delle strade.
Sì, anche dopo il piroscafo in realtà non andò tutto liscissimo, perché abbastanza vicino ad Atene sbagliò strada, purtroppo. Lo ricordo nuovamente, stiamo parlando della fine dell'Ottocento. Le strade non erano proprio ben segnalate, non erano grandi strade. Quindi sbagliò strada e fece 14 chilometri inutilmente. In un'epopea del genere sembra niente dire 14 chilometri, ma sono 14 chilometri a piedi che lui fece senza motivo. Finalmente, il 31 marzo 1896, Airoldi arriva ad Atene. Va subito dritto al Comitato Olimpico per candidarsi, per dire: io voglio gareggiare, voglio fare la prima Olimpiadi. E ricordiamo, lui era convinto di poter vincere. Ma Davide, che successe al Comitato?
Lì al Comitato Olimpico, che si trovava presso il Palazzo Reale di Atene, fu accolto addirittura dal principe Costantino, presidente del Comitato Olimpico, che gli disse che purtroppo la sua iscrizione non poteva essere accettata, perché lui, in quella, vi ricordate, lontana gara Milano-Barcellona, quella in cui trasportò sulle spalle il suo avversario marsigliese, aveva vinto del denaro, e questo lo qualificava come professionista. Come detto, alle Olimpiadi del 1896 i professionisti non erano ammessi.
Questa, Davide, fu un'enorme ingiustizia, perché non solo per il viaggio romantico, e quindi tutti noi avremmo voluto che dopo un'epopea del genere lui potesse gareggiare, ma perché non era professionista. All'epoca in Italia non esisteva il professionismo per quanto riguarda questi sport. Aveva semplicemente ricevuto un regalo, il regalo del municipio di Barcellona, dopo aver vinto la gara, ma lui non prendeva soldi per gareggiare. Andava avanti con i premi, quindi l'ingiustizia fu enorme e ad Airoldi non andò mai giù. all'epoca fece anche abbastanza scalpore in Italia questa storia, perché gli appassionati di sport e non solo cominciarono a pensare che forse la Grecia, che teneva tantissimo ovviamente a queste Olimpiadi, che ricordiamo sarebbero state le prime dopo 1500 anni, come hai ricordato tu, e soprattutto nella maratona. Ricordiamo che la maratona si chiama maratona perché viene dal nome di una città greca e da una storia antichissima, la storia della battaglia di Maratona. Beh, i greci probabilmente non potevano rischiare che non fosse un atleta greco a vincere, ed Airoldi era già famoso ed era considerato come il favorito ed il più forte.
Ma in puro spirito di Airoldi, insomma, stiamo imparando a conoscerlo, possiamo quasi immaginare il modo in cui ragionava. Lui decise di partecipare lo stesso, ovviamente non in maniera ufficiale, ma per provare la sua superiorità. Cercò di partecipare alla gara, si intrufolò, per così dire, fra i partecipanti, ma fu riconosciuto da un giudice di gara che non gli permise di portare a termine la gara. Non sapremo mai se Airoldi avrebbe vinto, noi vogliamo pensare di sì.
Ma sappiamo che per questa bravata purtroppo passò anche una notte in carcere. Come si dice, oltre il danno la beffa.
Pensate che uscito dal carcere Airoldi fosse pronto a tornare a Milano? Assolutamente no. Infatti si prodigò per mettersi in contatto con il vincitore greco della maratona e sfidarlo a una gara a due. Sfida che non fu mai accettata.
Allora, chiusa questa esperienza greca, diciamo, dell'Olimpiade, Airoldi tornò a Milano, tornò in Lombardia e continuò a gareggiare. Il 26 luglio dell'896, quindi poco dopo l'Olimpiade, corse la gara Melide-Lugano di 11 km e a pochi metri dal traguardo fece un altro gesto simile a quello della gara di Barcellona. Airoldi era terzo, si girò e vide che dietro di lui c'era un ragazzino di 12 anni, quindi decise di fermarsi, farsi superare per dare al ragazzino Luigi Lonardini la possibilità di arrivare terzo e quindi sul podio.
E poi, insomma, come molte persone della zona di Varese, nel 1898 si trasferì in Svizzera per cercare lavoro, ma il 4 settembre 1898 a Zurigo gareggiò contro un cavallo, correndo i 5.000 metri in 19 minuti e 45 secondi. Nel 1899 partecipò alla Parigi-Marsiglia, prima di trasferirsi a Berna, dove lavorò in un'azienda produttrice di biciclette. E il 16 settembre del 1900 vinse la Friburgo-Berna. Poi tornò a Milano brevemente, ma decise di partire e trasferirsi in America Latina e cercare fortuna.
Sì, e anche qui, anche in Brasile, Airoldi fece parlare di sé. Ad esempio, a Rio de Janeiro si esibì in una prova di forza che consisteva nel trasportare un sacco di 400 kg per 100 metri e anche a Porto Alegre rischiò di essere linciato nuovamente dal pubblico per aver perso una sfida contro un cavallo. Rientrò dunque in Italia nel 1902 e rimase nel mondo dello sport come organizzatore di gare e poi come dirigente di società sportive. Ricordiamo inoltre che Airoldi si sposò ed ebbe anche 6 figli. Morì poi il 10 giugno del 1929 a Milano per complicanze del diabete.
Allora Lorenzo, all'inizio di questa puntata lo avevamo detto, la vita di Airoldi sembra veramente la sceneggiatura per un film. Briganti, Buffalo Bill, corse contro i cavalli, attraversamenti a piedi dei continenti, viaggi in altri continenti. Ma secondo te qual è la vera eredità di Airoldi?
Beh, è ovvio che la parola d'ordine per quanto riguarda questa storia è la tenacia. È stato un personaggio incredibilmente tenace, anche coraggioso se vogliamo, sicuramente fortissimo, sicuramente un tipo che proprio non riusciva a stare fermo, diciamo così, cercava sempre nuove sfide, voleva passare alla storia e c'è riuscito, anche se noi stiamo parlando in questa serie di personaggi che in realtà non sono famosissimi, sta di fatto che se noi lo abbiamo scovato, lui alla storia c'è passato, nonostante non sia riuscito a partecipare a quella maledetta per lui Olimpiade.
dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.